Quindi inizia, scusate, diamo lettura al testo, Daniele 7, versetti 1-8. No, allora, diamo lettura al testo di Daniele, capitolo 7, versetti 1-8.
Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele, mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni nella sua mente. Egli scrisse il sogno e ne fece la seguente relazione. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, i quattro venti del cielo si abbattevano impetuosamente sul mare grande, e quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo, e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca tra i denti, e le fu detto: su, divora molta carne. Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccole un'altra, simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro. Divorava, stritolava e rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Era diversa da tutte le altre bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro corno più piccolo, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Vidi che quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che proferiva parole arroganti.
Luciano, David è il diletto. Daniel è il mio giudice, è El. Daniel. Il mio giudice è Dio. Allora, sono molte le cose da dire. Iniziamo così.
Non si sente.
Si sente? Paolo, il nostro San Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, al capitolo secondo, nei primi 12 versetti, ci dice che per quanto riguarda l'imminenza del giorno del Signore dobbiamo stare attenti. Mi sentite bene? Ci invita a non lasciarci sconvolgere la mente intempestivamente, cioè al momento sbagliato, quasi come se fosse appunto imminente il giorno del Signore. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è detto Dio e come Dio è venerato, fino a insediarsi nel tempio di Dio e a mostrare se stesso come Dio. Stiamo attenti, questo è ciò che connota l'imminenza che ci sconvolge la mente. Dice Paolo, c'è ancora qualcosa che ci trattiene. Dice Paolo, costui si mostrerà con segni e prodigi bugiardi, con l'imminenza. inganno, con efficacia di errore e con menzogna. Ma stiamo attenti a non situarci nell'imminenza in maniera intempestiva. C'è ancora qualcosa che trattiene. I padri della Chiesa, primo fra tutti Ippolito, leggendo questi passi di San Paolo, dice: Paolo ci sta dicendo di stare attenti a non situarci nell'imminenza del giorno del Signore fin tanto che non si riallineeranno le condizioni che determinarono l'ispirazione e la scrittura del libro di Daniele. Come già le autorità mi hanno preceduto, ribadisco che il libro di Daniele si inserisce in quella letteratura apocalittica che sorge quando la profezia tace, quando proprio siamo in un'occasione storica ben precisa, come già è stato più volte ribadito, che è la fine della potenza persiana e il sorgere della potenza politica, economica, del regno macedone e l'ellenismo che ne seguirà. Tutte le visioni che ci sono conservate tra il capitolo 7 e il capitolo 12 sono chiaramente, ormai è pacificato, configurabili proprio in questo periodo, e il suo acme, il suo culmine sia in occasione dell'ellenizzazione forzata imposta all'antico Israele da Antioco IV Epifane della dinastia siriana dei Seleuciti. Siamo intorno al 167 a.C., non dico nulla di nuovo. Abbiamo ascoltato la lettura introduttiva, sono state elencate quattro mostruosità, quattro bestie, quattro imperi. È abbastanza condiviso che la prima bestia sia il regno di Babilonia, sulla seconda, la terza ci sono varie opinioni, però la sequenza fondamentalmente è Babilonia, i Medi, i Persiani, fino ad arrivare ad Alessandro Magno, la potenza macedone e le diadochie, cioè i suoi discendenti. Ora, nel capitolo 8 verranno riprese altre due bestie, si nomineranno altre due mostruosità, che sono l'ariete e il caprone. L'ariete, che sintetizza fondamentalmente, come poi viene spiegato addirittura nel testo, la superpotenza medo-persiana, e nel caprone invece la potenza macedone che la schiaccia. Ora, nella letteratura biblica Daniele non è il primo a immaginare, non è il primo a offrirci immagini mostruose e meraviglie, e tra gli innumerevoli esempi vorrei convocare quelli che ci offre Giobbe. Credo che sia molto significativo questo esempio. Ai capitoli 40 e 41 del libro di Giobbe vengono convocate due mostruosità incredibili. Ecco Behemoth, dice il Signore, che ho fatto come ho fatto te, rivolto all'uomo, a Giobbe. Egli è il principio delle vie di un Dio, solo chi lo ha fatto può avvicinargli la sua spada, col suo sguardo afferrerà chiunque gli si avvicini per forargli le narici con un cigno. Ma questo è il meno, perché il più potente, il più gigantesco, il più mostruoso è Leviathan. Puoi tu pescare Leviathan con l'amo e tenere ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un giunco? Ti rivolgerà forse molte suppliche o ti dirà dolci parole? Stipulerà forse con te un'alleanza perché tu lo assuma come servo per sempre? Scherzerai con lui come si scherza con un passero, legandolo per le sue zampette? Faranno affari con lui gli addetti alla pesca e lo spartiranno tra i rivenditori? Crivellerai tu di dardi la sua pelle e con la fiocina la sua testa? Prova a mettere su di lui la tua mano. Al solo ricordo della lotta non ci riproverai. Il suo starnuto, saltando un po' di versetti, passando il capitolo 41, irradia luce. I suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca erompono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo come da una caldaia infuocata e bollente. Il suo fiato incendia carboni e dalla sua bocca gli escono fiamme. Il suo cuore è duro come la pietra. Quando si alza si spaventano gli dèi e per il terrore restano smarriti. Nessuno sulla terra è pari a lui, creato per non aver paura. Egli domina tutto ciò che superbo si innalza, è sovrano su tutte le bestie feroci. C'è una bella differenza tra le mostruosità convocate da Giobbe e le mostruosità convocate da Daniele. Quella di Giobbe è una mitopoiesi, una mitologia immediata, autentica, che nasce dal contatto dell'uomo con potenze primitive, preumane, non disumane, ma preumane, preistoriche, figlie di una natura naturata che trascende l'umano, una natura naturata con cui il creatore offre all'uomo Giobbe una bestiale esperienza del sublime, che lo schioda dai limiti del suo punto di vista, dai limiti di quello che Giobbe può immaginare e soprattutto dal demone, dal Satan geloso delle sue piade, elevandolo al colpo d'occhio divino sull'immane bellezza del creato. È un movimento ascendente. I mostri di Daniele invece sono allegorie del disumano, non del preumano, ma del disumano di cui è capace l'uomo che rinnega il creatore del mondo per farsi usurpatore, dominatore, despota di un mondo che non potrà mai appartenergli fino in fondo e fino alla fine. Daniele vede bene che nel mondo, e questo lo inquieta fortemente, Daniele, voi già sapete che è una figura pseudo-epigrafica, ma quello che viene messo sotto il nome di Daniele sono voci autentiche, voci che hanno avuto esperienza del disumano. Ok? Quindi queste bestie sono allegorie di un disumano, del disumano di cui è capace l'uomo che rinnega il creatore del mondo per farsi usurpatore, dominatore, despota di un mondo che non potrà mai appartenergli fino in fondo e nemmeno fino alla fine. Nel mondo sorgerà sempre una bestia che metterà fine al dominio della precedente bestia e nel respingimento dei limiti offerti dalla trascendenza si procede di mostruosità in mostruosità, di disumanità in disumanità. Il disumano è un prodotto del rifiuto della trascendenza, perché non c'è umanità per Daniele che non sia in rapporto con la trascendenza, anzi è il rapporto con l'altro, con la trascendenza che definisce l'umano. Se tu interrompi questo rapporto sei libero, si aprono mille possibilità, ma la maggior parte delle quali producono la disumanità. La quarta bestia di Daniele è la più terribile. È quella che produce l'ultimo corno nel capitolo 7. Nel capitolo 8 ancora produce quella dell'ultimo corno, il piccolo corno che ingigantisce. Nel capitolo 7 cosa fa quest'ultimo corno? Noi sappiamo che è il regno di Antioco IV, Epifane. E che è colui che proferisce parole contro l'Altissimo, cioè colui che misconosce la trascendenza, misconosce il limite, che farà del male ai santi dell'Altissimo e che avrà l'idea di rovesciare tutte le leggi, l'amos, di cui parlava Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Sapete che poi dopo, nella tradizione cristiana, soprattutto a partire dai padri della Chiesa, tutte le caratteristiche che Daniele riferisce ad Antioco IV, la nostra Chiesa, i padri della Chiesa le riferiranno, le utilizzeranno per descrivere la potenza dell'Anticristo. Nel capitolo 8 la visione dell'ariete e del capro fondamentalmente costituiscono un'allegoria che totalizza tutte le potenze avverse al popolo di Dio, l'Oriente medo-persiano e l'Occidente greco. Qui ecco che ci troviamo di fronte al piccolo corno, si innalzò fin contro l'esercito celeste e gettò a terra una parte di quella schiera e una parte delle stelle e le calpestò. Si innalzò fino al capo dell'esercito e gli tolse il sacrificio quotidiano e fu rovesciata la santa dimora. Ciò esso fece e vi riuscì. A caratterizzare la bestia più terribile sono sia in Paolo sia in Daniele, perché Paolo riprende, almeno secondo i padri della Chiesa, riprende Daniele, sono l'astuzia fraudolenta, l'inganno, il tradimento, l'usurpazione, la seduzione, l'opera dell'avversario che colma la misura del male è la profanazione del Tempio. Aboliranno il sacrificio perpetuo e stabiliranno l'abominio della desolazione. L'empietà avrà raggiunto il colmo. Daniele 8:23. Un re esperto in enigmi, Lui si rafforzerà, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Per la sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Allora, che cosa dire? Mi viene in mente quello che ancora San Paolo scrive in Romani 9:29, che sono parole veramente potenti e forti. Se non si crede al seme di Dio, allora tutto diviene sodoma. E veramente Daniele desidera fortemente che l'ultima bestia faccia la fine di Sodoma, sia schiacciata da Dio. Qual è il peccato fondamentale di Sodoma? Il peccato di Sodoma è non rispettare la trascendenza. L'avvento del disumano, ovvero l'avvento del disumano prodotto da un'umanità che respinge la trascendenza dell'altro, che con la trascendenza di Dio respinge quella del prossimo e quella del mondo. Cosa accadeva a Sodoma? Il grido di Sodoma che arriva fino a Dio, qual è? È lo stupro dell'ospite, dell'indifeso, lo stupro del prossimo, lo stupro di colui che ha bisogno, lo stupro del debole, l'esercizio ignobile del potere fine a se stesso. A Sodoma andò male e Daniele desidera la stessa sorte di Sodoma per questo stupro continuo perpetuato dal piccolo corno, dall'ultimo corno, che non rispetta la trascendenza di Dio del prossimo, di Dio e del prossimo. Quando si dice l'ospite è sacro, ma ci sono motivi antropologici molto importanti quando si dice che l'ospite è sacro. Certo, cioè quando arriva l'altro, lo straniero per eccellenza, noi dobbiamo ospitarlo. Poi se non rispetta le nostre leggi e fa qualche danno, ok, lo rimettiamo al posto suo, ma in prima istanza l'arrivo dello straniero è quasi come l'arrivo di Dio, perché lo straniero per eccellenza, l'altro per eccellenza è Dio. Allora capite anche, no? Il Vangelo, quando si dice, guarda, il più importante dei comandamenti, ama Dio, ama il prossimo, messi insieme. Amare Dio significa amare il prossimo. C'è dentro anche l'amore per il nemico, dobbiamo metterci anche questo, per l'avversario, per lo straniero. Intanto Dio, il prossimo, il nemico. È un'epifania del sacro. Viene in mente, no? Cioè, a chi fa caso, cioè, nella nostra letteratura, no? Cioè, europea, pensiamo, cioè, a un certo punto Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, che dice, ma allora, domando, che ne sarà dell'uomo? Senza Dio e senza vita futura, tutto è permesso dunque, tutto è lecito. Se rinunciamo a quel minimo sindacale di trascendenza determinata dall'altro, determinata da Dio, tutto diventa lecito. E ecco la produzione del disumano. Se l'uomo rinuncia alla trascendenza che definisce la sua umanità, la trascendenza che è imprescindibile per definire la sua umanità, tutto diventa lecito e tutto diventa disumano. Ora, citavo Dostoevskij, sapete, cioè un esempio di letteratura importante, comunque sempre in lotta, un personaggio che sempre in lotta con mille dubbi, ma che ha un senso per la fede, per la trascendenza importante, tutte le sue opere sono intrise di questo. Ma posso citare anche un pessimo, dal punto di vista cristiano, un pessimo come Foucault, Foucault, studiando Nietzsche, studiando la morte dell'uomo, dice, ma dietro questo, studiando la morte di Dio, scusate, l'annuncio della morte di Dio, la fine di Dio, Foucault vede bene nella sua archeologia del sapere che dietro la morte di Dio c'è la morte dell'uomo. E anche è un esempio interessante, perché non è che sto citando uno stinco di santo, non sto citando un cristiano, sto citando Foucault. E anche lui, dal suo punto di vista, così maledetto in qualche modo, cioè, vi sto a citare assolutamente la vita sodomitica che ha vissuto il nostro Foucault, ma insomma, dietro la morte di Dio, lui, la sua prima preoccupazione è la morte dell'uomo. Senza Dio non abbiamo l'uomo. Va bene, allora, abbiamo visto un po' i mostri, queste mostruosità, come il disumano. In Daniele il disumano, la rinuncia alla trascendenza, dove tutto diventa permesso, dove a un certo punto la fine è sempre incombente e si va di mostruosità in mostruosità. Daniele cita quattro bestie, ma diventano tutta una simbolica, anche perché noi sappiamo benissimo che non è che le persecuzioni finiscono con l'epoca di Daniele, ma vanno avanti, perché dopo Macedonia, dopo l'ellenismo, si beccano i romani, e poi il popolo di Israele sopravvive, continua a sopravvivere, e le persecuzioni continuano. Collochiamo però adesso il mosaico apocalittico. Abbiamo visto un attimo i mostri, le mostruosità disumano, collochiamolo insieme ad altri elementi che ci faranno capire meglio le cose. Innanzitutto i sogni, mostri, sogni, angeli. Riconduciamo quindi queste, le allegorie dei mostri con questi altri elementi. Proprio in apertura del capitolo 7, no, si dice che le visioni profetiche che ha Daniele sono date a lui in sogno, e questo sogno poi, al versetto 16, gli verrà interpretato da un angelo. Col sogno, l'attività notturna, Daniele sta riattivando tutta una serie di modelli di profezia arcaica da cui la profezia classica ha preso distanza. Per profezia classica intendo gli esempi maggiori, ovviamente Isaia, Ezechiele, Geremia, Osea. E la stessa cosa vale per gli angeli, perché nei maggiori esempi della profezia classica, insomma, gli angeli non sono quasi mai citati o nominati, e ci rendiamo proprio conto di quanto i profeti stessi si volessero presentare come i messaggeri di Dio per eccellenza. Non c'è bisogno degli angeli, pensiamo a Malachia, che vuol dire il profeta Malachia vuol dire Malachi, cioè l'angelo di Dio, va bene? Malach Yod, l'angelo di Yod, prima lettera del tetragramma. Invece in Daniele, nell'apocalittica, l'angiologia ingigantisce, ricca e consolidata. Ci sono almeno tre specie di angeli. Abbiamo gli angeli servitori, quelli che stanno intorno al vegliardo, abbiamo gli angeli, i principi delle nazioni, pensiamo che Michele è il principe protettore di Israele, mentre a lui si oppongono appunto il principe di Persia e il principe di Grecia. Poi abbiamo gli angeli interpreti. il Signore Divinità Suprema non comunica più con gli esseri umani e non interviene più direttamente nel mondo e ha a sua disposizione molti intermediari per realizzare la sua volontà. L'angiologia ingigantisce e dobbiamo chiederci, ma l'angiologia ingigantisce forse per lo sforzo di riempire gli abissi che stanno separando l'uomo da Dio? È lontano Dio, non parla direttamente. E questo vuoto è colmo, colmo di sogni e angeli. Un angelo si interpone per spiegare a Daniele le visioni ricevute e per insegnare al profeta le verità nascoste. Eccoci di fronte a qualcosa di interessante, l'immemorabile. C'è un immemorabile celato tra le pieghe della memoria che fa pressione per sogni e visioni notturne. Quelle visioni notturne che ad esempio Osea respingeva. Per visioni notturne, diceva Osea, il profeta inciampa, invece in Daniele ritornano. Devono riempire un qualche vuoto. E allora diventa anche importante notare, farsi qualche domanda leggendo il libro di Daniele. Sono false le profezie? La buona fede dei profeti non è stata all'altezza della ricezione e della trasmissione degli oracoli di Dio? O forse non siamo noi stati capaci di ricevere e capire? Sta di fatto che c'è qualcosa da rivedere, ricalcolare, si rende necessaria una revisione dei conti. Prendiamo, no, al capitolo 9, a un certo punto si prendono in considerazione i 70 anni del profeta Geremia, e questi 70 anni il conto non torna, perché Geremia teneva presente la redazione del libro di Geremia, teneva presente soltanto la tribolazione babilonese. Invece qui Daniele nel secondo secolo deve tenere conto anche della tribolazione con l'impero medo-persiano e poi con la Macedonia, e quindi questi 70 anni diventano 70 settimane di anni, 390 anni. Si deve ricalcolare un po' tutto. L'angelo che viene a interpretare e a rivedere, no? Non nega Geremia, non nega la profezia, no? L'angelo allora diventa una figura necessaria per colmare un contrasto e ristabilire una continuità tra il Dio che agiva vicino ai profeti e quello che da lontano guida una regia apocalittica. Allora, torno a ripetere, l'apocalittica fiorisce al tempo dell'impero persiano e di quello macedone. Imperi giganteschi. Per molti secoli, a partire dalle conquiste del sovrano assiro Tiglat-Pileser III, fino al sorgere della supremazia di Babilonia, i confini che delimitavano i piccoli regni della mezzaluna fertile vengono progressivamente cancellati. L'impero persiano arriva a estendere poi i suoi domini dall'Anatolia all'altopiano iranico fino alla valle del Nilo. Poi, rispetto a quello che fa Alessandro in 10 anni, questo è piccolo, perché Alessandro raddoppia, triplica i territori. Una monocultura si estende, prima in lingua aramaica, poi, come già vi è stato detto, in lingua greca con l'ellenismo. Quindi è chiaro che Daniele guarda le cose da una prospettiva universalistica. I suoi orizzonti sono molto più vasti rispetto a quelli che poteva avere la profezia. Mi sentite? Ok. Daniele ci fornisce, vabbè, è già stato detto dai miei predecessori, minuziose informazioni sul rapporto sul periodo ellenistico a cui appartiene, il rapporto tra i vari dialoghi, i Tolomei, i Seleucidi, e addirittura ci sono alcune parti in cui si capisce bene che già avvertiva gli interventi di Roma in Oriente. Insomma, l'Apocalittica di Daniele si muove nell'ambito dell'ecumene, il destino di Israele non è che il filo, non è che un piccolo filo di un'intricata matassa. Qui capiamo anche questo immaginario di Daniele, no? L'unità tra mondo superno e mondo terreno, raffigurata dal libro di Daniele, mette radicalmente in questione la libertà umana. Prima fa tutte quelle dei singoli individui, ma anche quelle delle minoranze etniche, perché ormai Israele era solo una minoranza etnica in queste ecumene. Bene. E quindi appunto tutta la sua mitologia si esprime non solo come scontro tra principi celesti che determinano le sorti dei conflitti terreni, no? Il principe di Persia, il principe di Grecia, il principe di Israele, ma anche ci sono tutta una serie di decreti divini, riceve, trasmette tutta una serie di decreti divini che stabiliscono la durata degli imperi mondani, così come anche fino al momento in cui il figlio dell'uomo riuscirà a sorgere, che è un impero, è l'ultimo impero, potremmo chiamarlo il quinto impero, ma è tutto simbolico, no? Qua questi quattro imperi che si succedono, poi il quinto impero. Però cos'è la simbologia, no? I quattro imperi è un riprodursi continuo delle bestie mondane, l'una che distrugge l'altra. Come ho detto prima, no? Non c'è bestia mondana che non sia sconfitta da altra bestia mondana. Gli imperi risorgono sempre e continuamente. Il disumano, un susseguirsi disumano, ma poi l'unica. A questo punto, cioè, cosa può mettere fine a questo continuo disumano che si riproduce fino alla bomba atomica, fino ai campi di sterminio, fino ai gulag, fino alle guerre provocate in Africa, nei paesi del terzo mondo per controllare le risorse minerarie, fino alle guerre per il coltan che occupa i nostri cellulari, di cui noi siamo l'ultima catena, noi consumatori. Insomma, questo nostro capitalismo selvaggio, di bestia in bestia, di disumano in disumano, noi siamo qui comunque partecipi di molte disumanità che si stanno riproducendo continuamente. Perché se noi possiamo farci 12 dolci al giorno e possiamo andare nei nostri supermercati perché c'è gente che non c'ha un goccio d'acqua, perché c'è gente che muore di fame, la nostra opulenza è un mostro, è uno dei mostri di cui parla Daniele, è il disumano. Ok? E allora Daniele veramente desidera la fine di tutto questo riprodursi di mostri. Un mostro distrugge l'altro mostro, ma la mostrosità non finisce mai, questo simbolico quinto regno che viene dalla trascendenza, che mette fine a tutto. Dal mondo non può venire la salvezza. Dal nostro mondo può venire, c'è chi sta bene e c'è chi sta male, ma la fine della malvagità è richiesta una dimensione di eternità. Eternamente dovrà scomparire il male e eternamente dovrà prosperare il bene. Un desiderio spropositato, un desiderio pazzesco, però capite, Daniele la viveva da vicino la tragedia, o chi parla per esso. Noi viviamo in un mondo in cui il dolore lo sentiamo se lo vogliamo sentire, no? Attraverso i media che viviamo in questa bolla, e ma questa bolla ci è permessa perché qualcun altro sta veramente male. Ora, e infatti, la fede di Daniele in una provvidenza che regge la storia, in una regia al lieto fine, tuttavia, non suscita nelle pagine di Daniele un sereno abbandono o un amor fati verso un lieto fine, ma solo tanta ansia di penetrare il mistero del suo non manifestarsi, il non manifestarsi del lieto fine. C'è tanta ansia in Daniele. È interessante che in 9:23, 10:11, 10:19, 9:23, 10:11, 10:19, Daniele viene definito in ebraico Ish Hamudot. Nella nostra traduzione adesso attuale dice uomo prediletto, ma stiamoci un po' attenti, uomo prediletto. Ish uomo, Hamudot, cioè sarebbe uomo desiderabile se fosse Ish Hamud. In ebraico in effetti Hamud vuol dire desiderabile, carino, attraente, Hamud. Ma Hamudot è un plurale femminile, tra l'altro. Quindi l'uomo sembra più l'uomo delle cose desiderabili, l'uomo delle cose preziose. Ci illumina a vedere come è stato tradotto in greco Anthropos Eleinos. Eleinos è il miserabile degno di compassione, il mancante, il povero, colui che si trova in una penia, che ha bisogno di tutto e che gli deve essere dato qualcosa. Infatti nella Vulgata, in latino, poi viene tradotto vir desiderorum, l'uomo dei desideri, l'uomo dei desideri, ma non l'uomo desiderato, l'uomo che ha molti desideri, l'uomo che guarda le cose preziose, che guarda a una redenzione, è un uomo agitato. Daniele è vir desideriorum, con un disperato bisogno di capire. 8:13. Fino a quando durerà questa visione? Il sacrificio quotidiano abolito, la trasgressione devastante, il santuario e la milizia calpestati. Al capitolo 9, a partire dal versetto 2 e seguenti, io Daniele tentavo di comprendere nei libri il numero degli anni in cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e che si doveva compiere per le rovine di Gerusalemme. Al versetto 19, Signore ascolta, Signore perdona, Signore guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Sereno, non è sereno Daniele, non è mai sereno, queste visioni non lo rasserenano, non lo rasserenano. Egli mi disse, non temere Daniele, perché fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere, un umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. Poi, al capitolo 12, poi teniamo presente che i capitoli 7 e 12 sono proprio il nucleo originale di Daniele, no? Probabilmente doveva finire con il capitolo 12. Al capitolo 12, Daniele, io udii bene, ma non compresi. E dissi, Signore mio, quale sarà la fine di queste cose? Avrà fatto queste domande 12.000 volte, continuamente, ha avuto visioni, calcoli, numeri, continuamente. Eppure Daniele non è pacificato, è sempre agitato. Tant'è vero che alla fine è anche buffo, perché dice, beato chi aspetterà con pazienza. Calmati, datti pace. Infatti tu va pure alla tua fine, riposa, tanuach, riposa, ti alzerai per la tua sorte, il goral, per la tua sorte alla fine dei giorni. Goral è interessante come parola in ebraico, perché è quello, il goral è quello convocato quando si tirano gli urim e tumim, i dadi. Fino all'ultimo non gli viene data certezza al povero Daniele. Quietati, vai alla tua fine e attendi il tuo goral. Povero Daniele, e lui poi tutte queste visioni ce l'ha in solitudine, in sgomento. Soltanto io, Daniele, vidi la visione, 10:7, mentre gli uomini che erano con me non la videro. Sono matto? Le vedo solo io queste cose? Ma un grande terrore si impadronì di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione, mentre mi sentivo senza forze, il mio colorito si fece smorto e mi vennero meno le forze. Udii il suono delle sue parole, ma appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra. E qui il Daniele giovane, la gioventù. Io insegno anche nelle scuole, questi ragazzi sposo, veramente così, hanno disperati bisogni di certezza, sono continuamente delusi dalla società. Sto aiutando ora il vescovo della mia diocesi per appunto in vista del sinodo, no? Sinodo per i giovani, il discernimento, la fede, i giovani, il discernimento vocazionale, buffo, no? Abbiamo distribuito una serie di questionari, poi il vescovo sta vedendo nelle scuole, parla, però la prima cosa, cosa pensi della società? Fa schifo. Della Chiesa, la Chiesa è interessante, perché invece la Chiesa cominciano a chiedere di certezze, cioè avete rotto le scatole, tutte le questioni della pedofilia, le questioni che chi è, però dicono, ma perché? Perché non denunciate? Perché non fate? Cioè, tra le loro parole si sentono che chiedono alla Chiesa dei valori, cioè chiedono che tornino a rappresentare qualcosa, perché la società fa schifo, si sa che tanto tutto è per profitto e per i vincenti, voi invece non deludeteci. Ma anche da quelli che in chiesa non ci mettono piede. Sono fantastici questi ragazzi, con una sincerità, una direzione, una grande richiesta di certezze, però delusi continuamente da tutto. Ah, tutto fa schifo ma voglio tutto, tutto fa schifo ma voglio un'alternativa. Cioè ancora qui. E poi ecco, no, cascano in terra, c'è l'attacco di panico, c'è le insicurezze, le pressioni sociali. Io, tutti più o meno tutti i giorni l'attacco di panico mi capita a scuola. No, me lo troppo anche a me. Però, veramente il Daniele giovane. Sì, va bene, detto questo.
Mm.
compagnia di Giovanni che fa.
Disperatamente cercata, la salvezza diventa oggetto di calcoli e conteggi apocalittici che tradiscono un umano senso di impotenza quanto più si sforzano di afferrare, stringere, possedere la conoscenza dei tempi futuri fino al giorno in cui il Signore trionferà. Forse che dal grande vuoto dove tutto sembra perdere significato, l'angoscia proietta nel futuro le certezze desiderate. Daniele, tutti quei calcoli, controcalcoli, Daniele, insomma, cioè, e si vede che è proprio in lotta, cioè il bisogno di vedere, calcolare la fine della storia e il tempo della fine, di leggere gli accadimenti come segni e di dare un senso all'inaccettabile, testimonia chiaramente l'angoscia di chi grida una certezza in bilico tra la fede più luminosa e la finzione più penosa. Ma non è che mi sono fatto tutto un film, non è che sto proiettando i miei desideri di salvezza, ma in salvezza non c'è. Questa è l'angoscia di Daniele. È per questo che Daniele, o chi per esso, non riesce ad abbandonarsi fino alla fine a un uomo orfato, una provvidenza che... Cioè, la fede lo spinge, ma al tempo stesso, ma... Poi se pensiamo che storicamente con Daniele non arriva la salvezza, e allora tutto, come diceva anche il nostro vescovo di Macerata Marconi, no? Diventa tutto schema, diventa tutto, sì, quello che riusciamo a condividere con Daniele sono le stesse perplessità. Io non li chiamerei schemi, io li chiamerei condivisioni, quasi dialoghi, sacre conversazioni con delle perplessità forti. Come la risolviamo? Il mondo non ci salverà, le forze di questo mondo non ci salvano, ci dice Daniele, e mi pare abbastanza evidente. Ci siamo? Sono in fe... quanto c'ho ancora? 5 minuti? Mi date 5 minuti? Va bene, sarò brevissimo. La decisione. Allora, in ogni caso, tante letture dicono l'apocalittica mette radicalmente in questione la nostra libertà. No, no, anzi, la fa emergere tutta la sua forza e tutta la sua impotenza. Siamo liberi di decidere se resistere al disumano o di non decidere e far decidere il disumano per noi. Punto primo. Ma da credenti noi siamo peso di una importante spada di Damocle, cioè il giudizio che pende su di noi non è solo se saremo capaci di decidere o non siamo stati capaci di decidere, abbiamo fatto decidere il disumano per noi, ma alla fine, se nel momento in cui ci decidiamo, se abbiamo fatto la scelta giusta e abbiamo resistito nella scelta giusta. Pensiamo anche alla questione dell'immigrazione che tanto divide i cristiani, no, soprattutto anche noi cristiani di tutta Europa. Respingerli per resistere al mostro di un complotto che vuol far saltare l'identità, che con guerre strategiche provoca tutta una serie di immigrazioni e di profughi per minare l'identità cristiana dell'Europa, da una parte, oppure accogliere per resistere al mostro questione difficile. Non sarò qui certo io a dirvi quello che bisogna scegliere, però per darvi la portata, no, certe questioni. Pensiamo a in questo nostro mondo dove siamo inseriti, no? Dove siamo calati a bordo. Inseminazione artificiale, accanimento terapeutico, eutanasia, tutti i luoghi, gli estremi della nascita, gli estremi dell'inizio della nascita, che se non una volta non riusciamo più a essere all'altezza di niente, all'altezza di non avere figli, all'altezza di averli, all'altezza di morire, all'altezza di vivere. No? Questioni difficili che dividono anche noi cristiani, che creano delle perplessità profonde anche dentro di noi. Chiudo. Che cosa dire? Per chiudere, voglio lasciarvi con questa intenzione, questo in ultima istanza. Allora, cerchiamo, noi siamo convocati, quello che secondo me è certo, a resistere al disumano, quali siano le modalità è difficile. Bene. Ci teniamo tutti a essere scritti nel libro, come dice Daniele, nel libro dei salvati. Però dobbiamo essere anche consapevoli che essere scritti nel libro dei salvati, in questo mondo dove la storia la scrivono i vincenti, cioè il disumano vincente, di bestia in bestia, bene, dobbiamo anche tenere presente che siamo scritti qui in questo mondo nel libro dei perdenti. No? Daniele lo dice continuamente. Tutto non si risolverà se non fin quando il colmo sarà raggiunto e il popolo di Dio sarà sconfitto, schiacciato. Lo dice continuamente, continuamente. Queste cose si realizzeranno quando sarà giunto a compimento la distruzione della potenza del popolo santo. Non vinciamo. E allora che dire? Cerchiamo in tutti i modi.
Chiudo.
Fai fermo. Cerchiamo in tutti i modi di amare il paradiso e la resurrezione di cui parla Daniele a beatitudine eterna, non perché abbiamo paura dell'inferno o della resurrezione a dannazione eterna, ma perché amiamo direttamente il paradiso e la resurrezione a beatitudine eterna. Cioè, che cosa vuol dire? Non amiamo il bene, non ha senso perseguire il bene per paura del male. Il senso è amare direttamente il bene. Anche se questo ci renderà dei perdenti.